www.readyjoe.it e la storia continua. Laghi e laghetti nei dintorni del villaggio. La palude brabbia. Solo sul finire del secolo scorso, però, gli scienziati arrivarono a scoprire che i veri agenti patogeni erano costituiti da microscopici protozoi del genere Plasmodium, inoculati nell'uomo da alcune specie di zanzare e in modo particolare dalla Anopheles maculipennis e dalla Anopheles claviger. Da allora la lotta alla malattia fu impostata sulla distruzione spietata delle zanzare nocive, soprattutto col DDT, che, tanto che oggi nel nostro paese non si parla più di malaria, anche se non si è riuscita a estirpare un altro morbo, quello che vede nella palude un nemico da combattere. E questo è un pregiudizio così tenace che un naturalista americano ha benedetto le zanzare proprio perché la loro presenza infestante ha impedito che in alcune zone paludose fossero civilizzate dall'uomo. Non si nega ovviamente la possibilità e a volte la necessità di operare un razionale sfruttamento dell'ambiente, ma spesso tali giuste motivazioni hanno dato vita ad arbitri e autentiche distruzioni. Nel caso della brabbia, l'estrazione della torba è stata un'attività del passato, che pur presentando effetti collaterali negativi, ha però contribuito indirettamente a mantenere un certo equilibrio ecologico. Se guardiamo dall'alto la conca, possiamo notare come essa sia costellata di geometrici bacini di acqua, detti chiari, molti dei quali sono stati creati dall'uomo in seguito all'escavazione della torba. I chiari rappresentano delle autentiche nicchie ecologiche dal punto di vista botanico, perché numerose specie di piante, soprattutto erbacee, possono svilupparsi ai bordi degli ambienti umidi, a condizione che il loro spazio vitale non sia soffocato dalle invadenti macrofite come la canna della palude. Anche dal punto di vista faunistico, tuttavia, la presenza dei chiari risulta fondamentale, perché non tutte le specie di uccelli di palude amano nidificare e vivere tra le canne, avendo necessità di un consistente spazio di acqua. L'estrazione della torba apparve utile nei primi decenni del secolo scorso, quando la necessità di nuove fonti di energia, ormai sentita anche in Italia, indusse l'uomo a sfruttare una risorsa naturale abbondantissima nell'Europa settentrionale e in parte anche attorno all'arco alpino. La torba è un materiale combustibile di recente formazione, costituito essenzialmente dall'accumulo e sedimentazione di resti vegetali in ambienti acquitrinosi e non troppo caldi. Le specie vegetali che compongono la torba possono variare a seconda del tipo di torbiera, la cui formazione dipende da un complesso di fattori climatici, geografici e geologici che influiscono sulla flora. I botanici parlano di torbiere basse, più frequenti nell'arco alpino, torbiere alte, praticamente assenti in Italia, e torbiere intermedie. L'elenco delle piante che possono concorrere alla formazione della torbiera sarebbe troppo lungo, ma possiamo citare soprattutto canne di palude, carici, scirpi, giunchi. Ci limiteremo a soffermarci un po' su un particolare muschio, lo sfagno, Sphagnum sp., che è poi l'elemento base delle torbe più ricercate. Gli sfagni sono stati forniti dalla natura con due caratteristiche quasi uniche. Innanzitutto riescono ad assorbire dal basso verso l'alto della pianticella un'enorme quantità di acqua, pari a 30 volte il peso della pianta, in brevissimo tempo. Simile a questo le spugne poi hanno la proprietà di non morire mai, nel senso che mentre l'apice della pianta continua a vegetare, la parte inferiore, morendo, va ad accumularsi in quelle masse di detriti organici che formeranno a lungo andare la torba. Il processo è semplice, infatti, mentre le piante terrestri si decompongono sotto l'azione di batteri, gli sfagni, inzuppati letteralmente dall'acqua, si mantengono parzialmente inalterati a causa dell'ambiente anaerobico che impedisce ai microrganismi di mineralizzare e umidificare la materia organica. Il materiale torboso, solitamente di color bruno nerastro, ha una consistenza e una composizione chimica che variano secondo delle specie vegetali che l'hanno formato, ma in genere non contiene meno del 50% di carbonio. Il suo potere calorifico varia da 2800 a 4-5000 calorie, con un residuo incombusto che può arrivare fino al 30% nelle torbe meno pregiate. La Brabbia, ricchissima di sfagni, oltre che di canne, carici, eccetera, rimane anche la più vasta torbiera del Varesotto, tanto che sarebbe improprio definirla palude, anche se così è comunemente chiamata. I suoi chiari sono lì a testimoniare l'intensa attività estrattiva che l'ha interessata fino ad anni non troppo lontani. Le escavazioni hanno messo in luce un sottosuolo non uniforme dal punto di vista geologico. Infatti, nella parte meridionale prevalgono le argille, mentre a nord-est lo strato è di tipo calcareo, quasi una marna ricca di calce, tanto che nel secolo scorso si arrivò a pensare di raccoglierla e disseminarla sui terreni di brughiera del Galaratese, che notoriamente ne sono privi, per un possibile sfruttamento agricolo. E lo spessore dello strato di torba della Brabbia fu stimato in circa 2-4 metri, così che qualcuno ha cercato di calcolare l'età della torbiera sulla base dell'accrescimento annuale degli sfagni di circa 3 cm, che si riducono a 3 mm durante il processo anaerobico. Ma si tratta di calcoli difficilissimi, perché non tengono conto delle molte varianti di tipo climatico, antropico, eccetera. La storia continua alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.